With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti. Nei miei video parlo spesso della differenza tra provare piacere e essere felici. E vedo che le persone a livello intuitivo colgono immediatamente il fatto che piacere e felicità siano davvero due cose molto molto diverse, ok? E oggi volevo parlarvi in maniera maggiormente approfondita di questo concetto, provando anche a spiegarvi le basi neurobiologiche di questa differenza, in modo che spero sia comprensibile, che tutto questo sia comprensibile sia a chi ha delle basi di neurobiochimica o chi è una, diciamo, un professionista nel campo delle scienze, della medicina, ok? Ma anche da chi non ha conoscenze specifiche. Per cui seguite questo video con attenzione, ok? Perché sono convinto che sarà realmente comprensibile a tutti. Vi garantisco, anzi, che quello che sto per dirvi potrebbe, da un certo punto di vista, cambiarvi la vita. Non vorrei sembrarvi eccessivamente ottimista o roboante in questo senso, però sono convinto che per chi non sia a conoscenza di queste cose ci sia realmente la possibilità di aprire un po' gli occhi, per così dire, su come siamo fatti noi esseri umani realmente. E vedrete che tutto sommato non esagero. Allora, per parlare di piacere e di felicità sul piano neuroscientifico dobbiamo avere chiari alcuni concetti di base su almeno due neurotrasmettitori, la serotonina e la dopamina, e anche qui almeno su di un ormone che è strettamente in contatto con le nostre risposte allo stress, che è il cortisolo, un ormone di cui si parla molto, appunto si definisce l'ormone dello stress. Ecco, questa triade di composti che sono presenti all'interno del nostro corpo sono realmente importanti per avvicinarsi alla differenza profonda che c'è fra piacere e felicità. E in realtà vedrete che questi concetti ci potranno anche aiutare molto per comprendere le più generali dimensioni anche psicologiche e esistenziali di questa differenza fondamentale tra provare piacere e essere felici, e anche per capire a fondo il modo in cui viviamo la nostra quotidianità, che è realmente connesso a questi due concetti e anche a molti dei problemi che noi esseri umani, ahimè, purtroppo, sviluppiamo in una società come questa. Prima di andare avanti, mi raccomando, se vi interessano questo genere di contenuti, questi temi, date un'occhiata a PsyQ, il mio nuovo libro che trovate solo su Amazon, cercate PSIQ PsyQ su Amazon, oppure semplicemente il mio nome, Valerio Rosso, vedrete che lo troverete immediatamente. In questo libro parlo abbondantemente di tutti questi temi al confine fra neuroscienze, sociologia, psicologia, psichiatria, quindi se vi piacciono questi temi, se siete affascinati da questo genere di tematiche, andate a dare un'occhiata a PsyQ, ok? Bene, ma andiamo avanti, quindi diciamo serotonina, dopamina e cortisolo. Tutti ne parlano, ma sono in pochi ad avere le idee chiare sulle conseguenze pratiche che queste sostanze possono avere nella nostra vita, in particolare al di fuori dei disturbi mentali, no? A cui spesso sono correlati. Queste sono mediatori chimici che riguardano la nostra quotidianità, riguardano proprio il modo in cui noi siamo fatti. Infatti dal primo giorno in cui siamo su questa terra sino all'ultimo, il nostro corpo cercherà sempre di mantenere un delicato equilibrio tra tutte le forze in gioco che agiscono dentro e fuori di noi. Quindi si parlerà di stress, neuromediatori, ormoni, memorie, eventi traumatici, piacere, felicità, tutta la nostra storia personale, insomma, di esseri umani. Quindi iniziamo subito a chiarire alcuni concetti fondamentali. Lo ripeto, sono concetti neurobiochimici, ma fidatevi, ve ne accorgerete, ci sono collegate molte questioni più profonde sul piano umano, esistenziale e psicologico, ok? Quindi attenzione, cercate di seguirmi bene, eh? Bene, vediamo che nel sistema nervoso centrale la serotonina, partiamo da questo neuromediatore, svolge numerose funzioni. La più nota è senza dubbio la sua capacità di collaborare nella regolazione del tono dell'umore. So, tutti ne parlano probabilmente per questo, ma non solo. La serotonina ha anche un ruolo importante nella regolazione del sonno, della sessualità, della creatività, delle nostre capacità empatiche e di molto altro. Quindi tante cose. In realtà possiamo dire che la serotonina è il mediatore di quella che potremmo definire il percepito, di quello che la nostra coscienza percepisce come la sensazione di felicità e di appagamento, ok? Queste sensazioni ci fanno dire a noi stessi: ehi, sto davvero bene, non ho bisogno di nient'altro, non voglio niente di più da quello che ho, mi sento appagato, pieno. Questa è un pochino una sensazione che il nostro cervello legge e la paragona alla serenità, alla felicità, all'appagamento, ok? Anche la dopamina, per passare al secondo neuromediatore, è un'importante sostanza, un importante neurotrasmettitore, appartiene alla famiglia, lo sappiamo, delle catecolamine, e anche lei regola diverse funzioni correlate con il movimento, la memoria di lavoro, in particolare alcune funzioni cognitive, regolazione del sonno, ma soprattutto svolge un ruolo chiave nella capacità di noi esseri umani di percepire sensazioni di piacere e nel fenomeno neuropsicologico della ricompensa, che è il famosissimo di cui molti parlano, appunto, sistema del reward dopaminico, di cui anche io ho parlato molto in relazione poi allo sviluppo delle dipendenze, di tutte le dipendenze, quindi zuccheri, eroina, sesso, relazioni, gioco d'azzardo, zuccheri, cibo, nicotina, insomma, è avanti così. La dopamina, quindi, è il mediatore chimico della sensazione di piacere, ok? Molto importante. È l'ormone che ci fa dire una cosa molto diversa da quello che ci fa dire la serotonina. Con la dopamina diciamo, questo è buono, è figo, mi piace, ne voglio ancora. È una cosa diversa, non è appagamento, molto buono, ne voglio dell'altro, ne voglio di più. Un fenomeno che in neuropsicologia si definisce rinforzo positivo. Quindi avete capito che sul piano della nostra storia personale, di quello che proviamo, serotonina e dopamina regolano dei comportamenti molto diversi, direi quasi opposti. La serotonina ci fa sentire appagati, lo ripeto, ci rinforza sul piano della motivazione e ci fa dire sto bene, sono in controllo. Invece la dopamina ci spinge a ripetere delle azioni, che serve anche quello nella vita, nell'evoluzione, eccetera, però è diverso, no? Quindi ripetizione sulla base di uno o più sorgenti di piacere, ok? Se io mangio zucchero, dopo pochi secondi ne voglio ancora. Lo sanno i bambini, avete mai provato a dare una caramella a un bambino e poi non dargliene un'altra? Questo bimbo piange, succede anche a noi, ma allo stesso modo a un adulto. Ditegli, fatti una riga di cocaina, poi qua ce n'è tanta altra, ma la usi domani. Vedrete che succederanno cose strane, quindi se uso cocaina è chiaro che dopo minuti ne voglio ancora finché ce n'è. Se tiro una boccata di nicotina, stessa cosa, poi ne voglio un'altra ancora. Quindi possiamo dire che la serotonina ci dà una sensazione di appagamento, di piacere, di felicità, scusate, quindi di qualcosa che ci fa stare tranquilli, ci sentiamo in controllo, stiamo bene, ok? La dopamina invece ci muove in direzione di reiterare il piacere, ok? Di ripeterlo ancora. Quindi sono due situazioni che vanno accuratamente bilanciate, perché ripeto, da un punto di vista filogenetico servivano tutte e due tanto, perché se io cerco del cibo anche per fare accumulo nel mio corpo, in una società in cui non c'è cibo ha senso che io ripeta delle cose, ma in una società in cui siamo circondati da cibo, da sostanze d'abuso, da comportamenti che hanno dipendenza, questa ripetizione non ci è di aiuto, è molto più importante dalla ricerca, chiamiamola, della serenità, dell'appagamento, no? Della felicità. Ma veniamo adesso, non vi sarete dimenticati che c'è un terzo protagonista di questa storia, vi ricordate? Cortisolo, quello che tutti sappiamo essere l'ormone dello stress, la sostanza che è media la risposta a stimoli esterni che ci possono mettere in crisi. Il cortisolo fa molte cose al nostro corpo e alla nostra mente. Quando il cortisolo sale, il nostro corpo si prepara alla battaglia, si prepara all'azione. Si attiva sul piano fisico in questo senso, si alzano i livelli di glucosio, i grassi nel sangue, no? Aumenta il sodio rispetto al potassio, abbiamo dei cambiamenti sia sul sistema centrale, sul sistema autonomo, sul simpatico, sul parasimpatico, si alza la pressione del sangue, no? Ma in questo momento a noi interessa, per paragonare poi e metterci in relazione a serotonina e dopamina, quello che il cortisolo fa a una parte specifica del nostro cervello, cioè la nostra corteccia prefrontale, ok? Quella parte del cervello molto recente, molto differenziata, molto complessa, no? Che ci differenzia dalle altre specie animali e che regola e tiene a bada quella che è la nostra parte più antica, no? La parte rettiliana. È una parte di cervello che in questo mondo ci rende intelligenti, efficaci, integrati nella comunità, in contatto anche con le persone, grazie poi anche a altri ormoni, altri neuromediatori, ma soprattutto ci impedisce di fare cose stupide, per così dire, ok? E quindi ci tiene un po' a bada queste altre nostre funzioni che sono più istintuali, meno consapevoli. Quando la nostra corteccia prefrontale, no, che si trova proprio qui, sopra, un po' sopra i nostri occhi, no? Viene immersa nel cortisolo, in un bagno di cortisolo, no? Quando abbiamo stress, traumi eccessivi, no? Quando la vita ci mette alla prova, abbiamo delle conseguenze molto importanti che possiamo intravedere, ad esempio, in alcune malattie, no? E non so, in alcune forme di demenze, succedono tante cose, perdiamo il controllo in qualche maniera. Noi in particolare iniziamo a disinteressarci al futuro, ci focalizziamo essenzialmente sul presente. Questa è un'alterazione tipica che il cortisolo genera sul controllo che la corteccia prefrontale ha sul nostro comportamento, no? Quindi perdiamo di vista in qualche maniera dei piani a lungo termine, ma veniamo attratti solo da ciò che accade in un orizzonte temporale molto ristretto, no? Se volessimo estremizzare questo concetto, possiamo dire che la costante esposizione della nostra corteccia prefrontale al cortisolo può generare nel tempo una disfunzione che ci fa diventare simili a dei rettili, a dei nostri antenati meno controllati, no? Piuttosto che dei mammiferi evoluti quali siamo, no? La corteccia è molto importante, quella, la quantità di corteccia che dà la misura di quanto sia evoluto un mammifero, no? E quindi iniziamo a dire a noi stessi, ma che mi frega del futuro, no? Voglio stare bene adesso, voglio cercare qualcosa di bello adesso. Volendo semplificare le cose, potremmo dire che la combinazione di dopamina e cortisolo, quindi, che genera il fenomeno della dipendenza, ok? Perché uno dice, beh, dopamina da sola cosa fa? In realtà non molto, se c'è la corteccia attiva, se non è depotenziata dal cortisolo. Quindi ci troviamo a vivere il semplice rinforzo positivo di uno o più stimoli di piacere in assenza di un orizzonte temporale, di un controllo, no? Che ci metta in contatto con le nostre passioni vere, i desideri profondi, le nostre regole, il nostro codice morale, le aspirazioni, le sensazioni.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
La ricerca di sensazione di essere efficaci. Quindi, Se proviamo piacere da magari fonti di piacere molto intensi, in assenza di stress, allora possiamo immaginare di controllare i nostri comportamenti, no? E può andare anche tutto bene. Dipende, ci sono poi anche componenti biologiche, genetiche, familiari, ma comunque piacere molto intenso, sorgente di piacere molto intenso, in presenza di alto stress, ok? Ma anche di stress nascosto che non conosciamo, ne ho parlato tanto appunto in SQ nel mio libro, in alcuni corsi che sto facendo, o in stress cronico, no? Stress continuativo o trauma, beh, allora non va bene. Questo ci porterà sempre in un vicolo cieco. Dopamina e cortisolo alti, no buono. Vicolo cieco e le cose si mettono male. E anche il connubio tra serotonina e cortisolo è un problema. Infatti il cortisolo ha una capacità molto importante di down-regolare, di attuare il fenomeno della down-regulation dei recettori per la serotonina a livello del sistema nervoso centrale. E che cosa significa questo? È quello che accade nel corso del tempo, certo non in un giorno, non in qualche giorno e neanche in qualche settimana, ma nei mesi. Negli anni in cui il nostro cortisolo è sempre alto, magari anche per cose del passato, traumi, periodi microtraumatici, ad esempio dell'infanzia, possono tenerci livelli molto alti. Quello che accade è una desensibilizzazione recettoriale ed una riduzione anche del numero dei recettori di membrana per la serotonina, con una minore risposta allo stimolo serotoninergico. Diciamo che è il meccanismo neurobiochimico per cui si passa da quello che io spiego spesso, disturbo dell'adattamento, no? Si passa dal disturbo dell'adattamento alla depressione vera e propria. Ricordiamoci che il disturbo dell'adattamento, entro certi limiti, è reversibile, si può mettere sotto terapia, si può aggredire anche bene se una persona ne diventa consapevole. Ma poi quando entriamo da disturbo dell'adattamento a depressione vera e propria, cioè quando il cortisolo, l'asse, i nostri assi ormonali dello stress agiscono troppo del trauma, agiscono troppo, beh, allora le cose cambiano. E allora si può entrare nel campo più complesso, più profondo, diciamo, più che più complesso, della depressione. In realtà sappiamo bene che molto spesso dipendenza, ad esempio, e depressione si manifestano assieme e sono imbricate l'una dell'altra. Lo vediamo tutti i giorni, chi lavora in clinica, chi lavora in un CERT, in una salute mentale, no? Ma il denominatore comunque è molto spesso lo stress cronico, il trauma o i microtraumi presenti nella vita di una persona. Microtraumi ripetuti, continuativi, no? Magari anche poi certamente in presenza di una predisposizione genetica, tutto quello che volete, però ci si devono mettere assieme tante cose, ok? Ma torniamo quindi, dopo questa parentesi più drammatica, al concetto di questo video, cioè piacere e felicità. Quali differenze ci sono quindi anche alla luce di queste informazioni di tipo neurobiochimico? Ci sono molte cose da dire. Innanzitutto la nostra società ci porta a confondere questi due concetti, questo è chiaro. Vengono discussi, proposti in maniera quasi sovrapponibile, no? In primo luogo perché il piacere è un modello di business molto più remunerativo rispetto a quello della ricerca della felicità. Sul piacere ci fai i soldi, ok? E non solo soldi, è anche un meccanismo di controllo sociale in verità, perché le persone stanno dentro in società ingiuste, poco bilanciate, in cui ci sono grandi disparità, perché comunque gli viene lasciata costantemente la possibilità di provare piacere e gli si alimenta la confusione fra piacere e felicità. Ok, questo è il meccanismo in cui ci tolgono soldi e ci controllano. Il business del piacere o come lo chiamo spesso io, il business della dopamina è molto più semplice da portare avanti, anche è molto più efficace in termini di guadagni. Penso che sia intuitivamente facile da capire che sviluppare un business in cui vendo cibo spazzatura, droga, alcol, sesso, oppure in qualche modo legato ai social media, no? Al digital marketing, sia piuttosto semplice da realizzare e anche molto efficiente, nonostante tutti noi pensiamo di non poterne essere vittima, lo siamo tutti, proprio perché tutto questo sistema sfrutta delle falle, dei bias della nostra mente che poi si manifestano in contesti che sono per noi non naturali, artificiali, no? Come quelli in cui viviamo al giorno d'oggi. Semplice, non c'è molto da aggiungere, quindi per provare piacere basta semplicemente identificare una sorgente di reward dopaminico come lo zucchero, il sesso, la cocaina, alcol, social media, qualcosa del genere, no? Al contrario, il processo della felicità passa sempre da una condizione molto più complessa, che ha sempre a che fare con la consapevolezza di essere efficaci nel far fronte alle sfide che la vita ci presenta. Essere felici è questo, sentire che siamo efficaci nei problemi che inevitabilmente la vita ci presenta, ok? Tutt'altro paio di maniche, molto più complesso, passa anche dalla sofferenza la felicità, ricordiamocelo. La gente ha paura di soffrire proprio perché ci hanno educato che il piacere e la felicità forse sono la stessa cosa. No, non sono la stessa cosa. Raggiungere la felicità vuol dire anche passare da periodi di preoccupazione, di impasse, di sofferenza. Non saprei come altro descrivere. Per provare piacere, lo ripeto, basta che compro della cocaina e per qualche minuto o qualche ora non faccio più caso agli effetti del cortisolo, me ne frego, penso ad altro, no? Per essere felice invece davvero devo sentire, lo ripeto, di avere il controllo e di essere efficace nella gestione delle avversità della vita, no? In questo caso il cortisolo scende nel mio organismo, la serotonina sale e agisce in maniera più intensa, più duratura, più efficace, legandosi bene, meglio ai suoi recettori, no? Due cose molto diverse, lo ripeto, spero che concordiate con me sul piano psicologico, esistenziale, neurobiochimico, tutto torna, no? Se vogliamo guardare le cose in maniera, diciamo così, più approfondita. Bene, ma quali altre differenze poi ci sono fra piacere e felicità? Vi spiego quello che penso, sono pensieri, insomma, sarebbe da discutere assieme, no? Però vi dico quello che penso io. Per prima cosa, è chiaro che il piacere riguarda il breve periodo, mentre la felicità, o la ripetizione del breve periodo, mentre la felicità ha a che vedere con il lungo periodo, ok? Con l'orizzonte vasto. In teoria dovrebbe essere una condizione che impatta poi positivamente tutta la vita di una persona, no? E mi raccomando, cerchiamo di non scambiare la felicità per i brevi momenti di tregua che ci sono tra un periodo di stress ed un altro. Quella è una tregua, ok? E la felicità non è una tregua, ok? La felicità non è vero che sono momenti, la felicità non è la vacanza, la felicità non è il periodo che casualmente tu non hai problemi, ok? La felicità è un fondo di sufficiente sicurezza e di efficacia, lo ripeto, che percepiamo di avere, al di là di quello che poi accade concretamente intorno a noi, no? Il punto non sono i problemi, la vita ne è piena, lo sappiamo, piuttosto è la nostra attitudine nei confronti dei problemi. Questa è la felicità, duratura, intensa, coinvolgente. Secondo punto che mi viene in mente, il piacere è un'esperienza prevalentemente di tipo fisico. Se ci pensate bene, coinvolge spesso i sensi, si attivano i sistemi cardiovascolari, respiratori, il cuore ci batte, farfalle nello stomaco, pelle d'oca, no? Al contrario, la felicità è, direi, eterea, è un'esperienza spirituale più complessa e difficile anche da esprimere a parole. Se non sei un poeta, piacere puoi comunicarlo, la felicità è diverso, diventi stucchevole, no? E quindi è uno stato mentale molto più puro, una sensazione di connessione con il mondo, con gli altri, eh? E appunto, sensazione di connessione direi che ci porta al terzo punto. Spesso il piacere ha a che vedere con un'esperienza che anche se fai insieme agli altri è solitaria e personale, no? Anche se poi la fai pippi in due o fumi o bevi in tante persone, il piacere lo sperimenti dentro. No? Invece, come dicevo poco fa, la felicità è legata anche alla sensazione di connessione. È un'esperienza che ha delle dimensioni sociali di condivisione e che deriva dalla capacità poi di essere anche membri attivi, produttivi di una comunità, grande o piccola che sia. Connessione. E, infine, quarto punto, direi infine, sì, il piacere lo si raggiunge sempre con sostanze o con comportamenti stereotipati, non sono tutti uguali. Sappiamo che quella sostanza farà lo stesso effetto a me, al mio amico, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale. Questo è un punto di forza, certamente, no? Comportamenti sempre uguali ai loro stessi. Probabilmente ogni persona del mondo, appunto, avrà più o meno quel risultato, no? Con quella data sostanza, quel comportamento. Invece, la felicità, nuovamente, non la raggiungo mai con lo stesso meccanismo, con la stessa formula. Non esiste una ricetta per la felicità che sia uguale per tutti, eh? Udite, udite, non esiste la pillola della felicità. Ok, il Prozac non è la pillola della felicità, è un antidepressivo, che è un'altra cosa, eh? Esistono, certamente, lo sappiamo, delle pillole in grado di, appunto, migliorare alcune forme di depressione, ma ricordatevelo bene, l'assenza di depressione non coincide per nulla col il non essere, con l'essere felici. Ok, perché molte persone mi dicono: dottore, non sono più depresso, è vero, ma non sono felice. Beh, certo, quello è un altro campo da gioco. La psichiatria ti cura la depressione, ok? Poi con le pillole, in alcuni casi, non sempre, ma in alcuni casi certamente, no? Poi però c'è un altro lavoro da fare, eh? Essere felici è un percorso complesso, condiviso, consapevole, davvero poco automatico, quindi non esiste una ricetta per la felicità valida per tutti. Mettetevelo in testa. Quindi qualunque libro vi dica che esiste quello, è un libro che vi mente. Che altro dire? Bene, spero che tutto questo mio lungo discorso vi potrà essere utile, sono sicuro che vi sarà utile, sia che abbiate avuto problemi di salute mentale o addirittura forse di più se non ne avete mai avuti, anche perché in questo preciso momento storico siamo tutti molto sballottati tra ricerca del piacere, ricerca della felicità, essere felici, provare piacere, dimenticarci delle cose, bah, chissà, resilienza versus cambiamento, come dico io, no? Resilienza versus cambiamento radicale. E spesso siamo portati comunque a scegliere il piacere solo perché è effettivamente acquistabile, può essere un prodotto il piacere, la felicità non è un prodotto, non può essere un prodotto, compri il piacere con i soldi, compri dei prodotti che ti danno piacere con i soldi, ma non troverai mai un prodotto che ti dia la felicità, ricordiamocelo sempre, ok? Bene, devo dire che ho parlato molto e adesso vorrei sentire i vostri commenti, le vostre idee, le vostre critiche, come sempre. Vi prego di scriverle tutte giù, lo spazio apposito dei commenti. Come sempre, se vi sono stato utile, datemi un like. Se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze, vi invito a iscrivervi subito al canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordate che tutti questi temi rappresentano gran parte del mio nuovo libro, del progetto PsyQ, per cui vi invito a cercare PsyQ su Amazon, cercate anche semplicemente il mio nome, Valerio Rosso, ma poi giù in descrizione forse trovate anche il link diretto. Comunque cercate Valerio Rosso su Amazon, vi uscirà subito il mio libro PsyQ. E un'altra cosa importante, se volete restare informati sul progetto più esteso che si svilupperà poi nei prossimi mesi, iscrivetevi anche alla newsletter su psyq.net, psyq.net. Ricordate anche che avete la possibilità di abbonarvi al canale YouTube per sostenere direttamente questo mio progetto di divulgazione che, vi garantisco, impiego molta energia e molto tempo per portare avanti costantemente, quindi per sostenere questo progetto, ma anche per accedere a delle librerie speciali di contenuti e per partecipare certamente a delle live esclusive per soli abbonati in cui potrete conoscere personaggi molto interessanti e fare domande dirette a me e ai miei ospiti e avere risposte in diretta. Ma non preoccupatevi comunque che se non vi abbonerete, alcune strati di queste live, diciamo private, verranno poi comunque pubblicate nel corso del tempo, rese disponibili a tutti. Ok, per adesso è tutto, ma ci rivedremo presto per parlare di un nuovo argomento.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.